c'è un'opportunità di arrotondare che ha funzionato più di altre. Per me è il self-publishing rispetto a 3 anni fa. Il settore ovviamente è cambiato, ma resta un'opportunità dalla barriera d'ingresso davvero molto bassa. Probabilmente la più semplice per generare entrate con il digitale. Oggi quindi ho deciso di invitare uno dei protagonisti di questo mondo raccontando la sua storia. Perciò se volete conoscere l'opportunità che offre il self-publishing, datemi qualche minuto perché oggi resterete a bocca aperta. Benvenuti su Merita, io sono Giorgio Minguzzi e lavoro con le aziende che vogliono avere risultati dal marketing, sfruttare a fondo il CRM e generare nuove opportunità da affidare alla propria forza vendite. Oggi voglio parlare di una cosa che personalmente mi ha aiutato tantissimo nel mio lavoro, il self-publishing. I vantaggi di questa attività per me sono stati 3. Il primo è meramente economico, ho realmente arrotondato. Non mi sono comprato una Ferrari, ma la cifra non è stata meramente simbolica, come tante altre attività che alla fine stringi stringi non hanno dato quello che promettevano. Il secondo è che questo introito mi ha dato tranquillità psicologica, mi ha aggiunto uno stream of income abbastanza costante e che comunque mi ha alleggerito dalla pressione esercitata dal mio lavoro. Ho così potuto anche lasciare andare qualche cliente che era magari un po' tossico e non avevo voglia di seguire. Il terzo vantaggio è stato quello di imparare a vendere e promuovere dei prodotti su un marketplace dove non mancano gli utenti. Insomma, è stato come un banco di prova su cui ho potuto testare tante azioni di marketing, accorciando veramente tanto i tempi. Francamente potrei parlarvi della mia attività e raccontarvi com'è andata, che cosa ho fatto, però mi è sembrato più interessante chiamare qualcheduno che è veramente riuscito a guadagnare tanto e non semplicemente ad arrotondare come me. In più il self-publishing è evoluto, è cambiato, si è trasformato e ho piacere di sentire anch'io l'opinione di uno dei migliori self-publisher italiani. Ho così chiesto a Mamo Vuolo di farci compagnia in questa puntata per raccontarci la sua storia e per darci qualche consiglio per avviare la nostra attività di self-publisher. Io direi di non indugiare, diamogli il benvenuto. Mamo, benvenuto su Merita.
Grazie Giorgio e grazie a tutti voi, quelli che mi conoscono e quelli che non mi conoscono, e presto diventeremo amici. Buonasera a tutti.
Sono sicuro che sarà proprio così. Senti, introduciamo un attimo la questione, perché tu sei un personaggio, perché io ho letto di te che sei un pilota e poi sei finito a fare self-publishing. Allora, sta roba è da raccontare subito. Raccontaci un attimo come ci sei arrivato.
Io sono un pilota da quando sono ragazzino, ho sempre avuto un'attività abbastanza buona perché sono sempre stato un pilota molto vincente, per fortuna, fino a quando un giorno ho iniziato a crescere anch'io e i miei contratti sono diventati sempre più corti, ho iniziato a guidare quello che mi proponevano senza fare troppo la fighetta, senza scegliere, e in una gara a Spa-Francorchamps in Belgio, che per chi non lo sapesse è uno dei circuiti più lunghi che abbiamo, prende 5 province, gira attorno a 5 province, hanno sbagliato una prenotazione alberghiera, il mio team, e al posto di prendere 7 stanze ha preso 7 chalet, eravamo praticamente in 8 meccanici distribuiti in un paese. E siccome la distanza tra uno chalet e l'altro era troppa, e ho detto, cazzo, io non posso stare tutto sto tempo a buttare via il tempo, perché tanto quando vai in pista a girare capita che magari c'è brutto tempo, robe varie, aspetti 2 o 3 giorni per poi fare un turno da 20 minuti e star fermo. E come tutti ho iniziato a cercare su internet cose da fare, make money online, robe varie. Tra le cose che ho trovato c'è il self-publishing. E da lì, diciamo, è un po' scoccata la scintilla.
No, vabbè, e comunque sono i casi della vita. Anch'io ho incontrato il self-publishing giocando su internet, guardando un po' i video su YouTube e cominciando a vedere che c'era questo spazio. Solo che quando ho iniziato io si faceva in un certo modo self-publishing, cioè girava tutto sulla ricerca keyword, poi il libro, la qualità del libro, cioè veniva dato tutto da fare a persone in paesi del terzo mondo, diciamo costava un centinaio di dollari fare il libro, e poi c'era una procedura abbastanza asettica di lancio che a livello marketing diceva davvero poco, ma finiva lì, ecco, cioè tu praticamente dovevi trovare una keyword e dare da fare del lavoro a una persona del terzo mondo. Quanto è cambiata oggi questa professione rispetto a 2 anni fa? Perché non è che, cioè, proprio prima della pandemia, ma poco prima.
Allora, è cambiata tanto, ma ti dirò di più, è cambiata tanto ancora da prima, da quando io ho iniziato. Io ho iniziato circa 4 anni fa con un formatore italiano che però faceva corsi in inglese. E lui cosa aveva trovato? Aveva trovato un bug in Amazon e si riusciva a monetizzare praticamente senza far niente. Non dico che si rubavano i soldi ad Amazon, però si sfruttava questo bug. E vi dico anche come: praticamente tu producevi il tuo libro e venivi pagato 0.004 per ogni pagina che veniva letta, veniva inserito un indirizzo all'inizio del libro e chi ci cliccava sulla prima paginetta, boom, finiva in fondo, e quindi tu venivi pagato per la lettura dell'intero libro. Però non era self-publishing quello, quindi anche se l'argomento mi interessava, ho iniziato a studiare da altre persone, fino a quando ho incontrato al 22 marzo di 3 anni fa, a Londra, ho incontrato un italiano che aveva preso approccio col self-publishing in maniera seria e aveva fatto il suo primo corso, il primo corso in italiano prodotto da questo amico, Alessandro, ed è stato il primo corso italiano che io ho acquistato. Da lì poi ho visto i cambiamenti che dici tu. Noi pubblicavamo libri che commissionavamo a pakistani e vendevano. Ma perché vendevano? Perché la ricerca keyword di cui tu accennavi serviva a posizionare il libro in un punto in cui c'era tanta richiesta e poca offerta. Quindi andavi a pescare in un laghetto piccolino così, praticamente. Soltanto che poi questa cosa è andata un po' a scemare. Oggi, al giorno d'oggi, ti posso garantire che un libro scritto dal più bravo scrittore, dal più bravo ghostwriter pakistano, ha una vita media di 3 giorni, forse 4 giorni. E perché adesso la gente vuole la qualità. Perché vuole la qualità? Perché inizia a guardare altre cose, inizia a guardare la struttura del libro, inizia a guardare la tua social proof, se sei una persona conosciuta, meno conosciuta, inizia a fare delle ricerche in più. Perché? Perché tante persone hanno parlato dei libretti scritti dai pakistani, quindi secondo me in meglio la cosa è cambiata.
Certo, ma adesso a parte il pakistano che può saperne o non saperne, io ho presente che io ho comprato dei libri che credevo che mi potessero aiutare, non mi hanno aiutato, e quindi è chiaro che poi le persone vogliono andare a cercare qualche cosa di più utile per loro. Normalmente le ricerche le fai se hai in mente qualche cosa che ti possa servire, se poi non ti serve, chiaramente è già finita lì. Quindi da un certo punto di vista il mercato è migliorato, nel senso che fai prodotti più di qualità e chi fa la qualità di solito vince. Oggi le persone vivono in un periodo di grande incertezza lavorativa, tra pandemia, guerra, casini vari, prezzo dell'energia, le bollette, è un disastro. Un'entrata extra credo che ancora più di un tempo potrebbe rasserenare i conti di casa, no? Io, ad esempio, quando ho iniziato a fare self-publishing, a me ha sbloccato, mi ha dato la possibilità di, non dico di mandare a quel paese, ma di mollare dei clienti che mi generavano solo problemi. Avevo un'altra entrata, ero un po' più tranquillo, a casa tutti i conti andavano bene e quindi io mi sono sentito più libero di poter dire basta. E questo per me è stato, dal punto di vista psicologico, un grandissimo aiuto che mi ha dato il self-publishing. Tu però pensi che ad oggi sia ancora un'opportunità di questo tipo? Cioè, si guadagnano ancora dei soldi oppure è molto più difficile?
No, assolutamente si guadagnano dei soldi. E da una parte è diventato un pelino più difficile di prima. Attenzione, un pelino più difficile non vuol dire che è un business difficile, perché il self-publishing, sono pronto a dimostrare a chiunque che è un business molto semplice. Non è facile, ma è molto semplice da imparare. Dei concetti basilari che sono facili da imparare. Però, come ti dicevo prima, il discorso qualità ha fatto in modo di scremare molto. Gli opportunity seeker sono quasi spariti. Quelli che non hanno preso il self-publishing come un lavoro sono spariti. C'è molta meno concorrenza in alcune nicchie, in alcune cose. C'è da tenere presente che però di contro sono aumentati i costi. Come dicevi tu, un libro prima lo facevi scrivere quando hai iniziato tu con $200. Adesso ti posso garantire che un libro, se parliamo di full content, un manuale, una manualistica che è quella dove più o meno tutti pubblicano, viene a costare almeno $1,000,000, quindi è aumentato di 5 volte il costo di produzione e i guadagni sono rimasti più o meno gli stessi. C'è anche da dire che sono poche le persone italiane che prendono questo business come un secondo lavoro, nel senso tutti quelli che lo iniziano e capiscono il business, lo portano avanti, dopodiché diventa la loro fonte di reddito principale, perché può darsi delle belle soddisfazioni. C'è da superare lo scoglio della barriera d'ingresso, che adesso per quel che riguarda solo ed esclusivamente audio e full content è diventata molto alta. E c'è da lavorare, e tutti quelli che vogliono vendervi qualcosa vi dicono che non si fa fatica, che è facile, che schiacciate il tastino e scendono i soldi, dicono una stupidata. Non è così, non è così, e ve lo dice uno che ha fatto dei bei soldi col self-publishing. Prima li faceva in maniera molto più facile, adesso continua a farli in maniera più difficile, con più sbattimento, più investimento e tutto quanto. Ma ancora adesso vi garantisco che tra i business online e anche tra i business fisici non ci sono possibilità di guadagno simili al self-publishing, perché comunque ha una soglia di ingresso, ripeto, molto bassa. Adesso per fare full content con 2.000-3.000 dollari tu riesci tranquillamente a pubblicare.
Senti, quali sono invece le difficoltà di chi inizia da zero e vuole fare il self-publishing? Il tempo, la pazienza, il capitale iniziale che uno lo investe e non sa se c'è ritorno, delle competenze particolari di marketing, che cosa serve per iniziare?
Allora, secondo me uno dei problemi principali adesso per chi vuole iniziare a fare self-publishing è cancellare tutto quello che ha sentito in giro fino adesso, perché purtroppo fino adesso sono state purtroppo cambiano i tempi, quindi un formatore che 2 anni fa vendeva qualcosa aveva delle idee di marketing per spingerti a comprare il suo prodotto che adesso non vanno più bene. Quindi quando ti dicevano che non serviva sapere l'inglese, io ti dico l'inglese ti serve. Ti serve perché comunque devi interagire soprattutto con il popolo americano, perché è il bacino più grande che abbiamo per le pubblicazioni. Oppure quando ti dicevano che bastavano 10 minuti al giorno e un paio d'ore nel weekend, no? Io ragazzi ci impiego, io vi ripeto, lo faccio come lavoro fisso, però io ci impiego almeno 4 ore al giorno. Io dalle 10 di sera fino alle 2 di notte sono a fare libri e a gestire tutto il resto, perché adesso appunto per una questione di qualità non c'è più solo il libro, c'è il marketing che devi curare, c'è il tuo brand, e devi conoscere il tuo pubblico, devi studiare le persone a cui andrai a vendere. C'è tanta roba da fare, però di contro, te lo dico in tutta sincerità, ci sono delle nicchie come i low content, di cui io e te abbiamo già parlato, che ti permettono di limare queste cose. I low content, per chi non lo sapesse, sono quella nicchia di libri che racchiudono i puzzle, i cruciverba, i quaderni, i libri da colorare, tutte quelle cose, dove un paio di barriere d'ingresso, esatto, un paio di barriere d'ingresso possiamo abbatterle. La principale è quella dell'inglese, perché il contenuto scritto è pochissimo, si chiama low content appunto per quello. La seconda è il costo di produzione, perché come dicevamo prima, produrre un libro ha dei costi, invece produrre un libro da colorare, se hai un minimo di competenza con dei programmini molto economici, lo puoi fare da solo. E quindi se uno vuole iniziare, secondo me la cosa migliore adesso è farlo con i low content.
Sì, è una cosa che a me ha affaticato, lo dico diciamo per a beneficio di chi vuole iniziare questa avventura, una cosa che a me ha affaticato è stata quella di vedere tutte quelle dashboard pubblicate in giro per il web, gente che guadagnava 100.000, 60.000, 30.000, alcune di queste, poi l'abbiamo vissuta una cosa assieme, abbiamo visto che erano tutte falsità, erano fatte proprio con Photoshop, ma molte di queste hanno secondo me una tara, che io ho scoperto che alcuni per esempio guadagnano 10k ma ne spendono 15 in pubblicità, quindi uno sembra fighissimo, poi in realtà, ecco, il suggerimento che do è fate la vostra strada, cioè non vi curate proprio di queste robe da vanitosi, perché se entrate in quel modello di mentalità lì il rischio è quello di perdersi per strada, dopo i risultati così sono artefatti, magari non arrivano subito e tu dici vabbè, io non sono buono, ciao, addio. Ecco, non so se concordi con questa cosa.
Sì, concordo, e aggiungerei un'altra cosa che secondo me è molto importante. Esistono nella storia dei periodi che hanno permesso, attraverso delle situazioni che si sono create in Amazon e in ACX, di avere delle dashboard molto corpose, ma neanche falsificate, ma sono stati dei periodi. Te ne dico 2 giusti al volo. Uno è stato quello di ACX, che è terminato il 26 di marzo di 2 anni fa, dove ACX, per promuovere il suo sito di Audible, diceva: tu che pubblichi un libro in audio, Io ti pago i codici promozionali che tu dai alla tua fanbase e mi tengo l'email del cliente, mi tengo il cliente come abbonato al mio servizio Audible. Quindi tu avevi praticamente una certezza matematica di guadagno, perché producendo un libro, anche se era un libro pessimo, distribuendo ai tuoi fan o ai tuoi amici o ai virtual assistant, che sono una parte integrante del vecchio publishing, tu rientravi del tuo investimento. Questo faceva in modo che persone furbe, non furbe illegalmente, furbe intendo anch'io per primo, abbiamo sfruttato quell'onda e abbiamo deciso di pubblicare tanti libri, perché tanto rientravamo in maniera matematica dell'investimento, e anch'io ho pubblicato dashboard da 70.000 euro. Ma non sono dashboard che io ho prodotto col lavoro, sono dashboard che io ho prodotto usando questo tipo di situazione che si era creata. Un'altra situazione simile è avvenuta l'anno scorso con la piattaforma Ingraspark. Ingraspark ha deciso di espandere tanto il suo business e praticamente comprava qualunque cosa. Ingraspark, per chi non lo sapesse, è un distributore fisico di libri. Quindi attraverso Amazon comprava e distribuiva, o attraverso direttamente attraverso la loro piattaforma comprava e distribuiva qualunque cosa. Tu prendevi un libro, da ad esempio un ricettario da 1000 ricette, lo dividevi in 10 libri da 100 ricette e loro lo compravano, quindi tu andavi sul sicuro. E lì è stata veramente, secondo me, direi un po' il cancro del publishing, perché è stato il momento in cui tutti sono diventati dei publisher da 30k al mese. Ma sono situazioni che sono diverse dal lavoro. Io vi assicuro che la maggior parte delle persone che io conosco e che seguo fanno stabilmente 2k al mese, che possono sembrare poco, come dicevi tu, guardando quelle dashboard, ma sono lo stipendio base di un lavoratore di banca. Poi sì, c'è tanta gente che supera,
certo,
10k.
Non sono poche.
Però purtroppo adesso c'è un po' questa credenza che bisogna fare delle cifre stratosferiche. Però se calcoli che magari una maestra d'asilo, un carabiniere, un poliziotto da 2000 euro al mese, con il publishing riesce a fare 700-800 euro in più, ha fatto il 30% del suo stipendio non rischiando la vita e soprattutto non avendo i rischi di un lavoro.
Hai perfettamente ragione.
Lo fai con la tua compagna di fianco, lo fai accarezzando i cani, come faccio io che ho qui sotto la scrivania. È un altro modo di lavorare. Bisogna impegnarsi e i risultati arrivano.
Eh certo. Senti, ma questi sono dei vantaggi, obiettivamente sono anche incredibilmente forti. Il problema è che se siamo abituati a parlare di dashboard da 20.000, 30.000, 40.000, con 2.000 ci sentiamo degli stupidi, ma non è affatto così. Senti, i self-publisher tengono molto a che non si sappiano le loro keyword, no? Che poi sono sempre le stesse, quelle che usano tutti, la keto diet, cioè tutti hanno un libro con la keto diet, ecco, per dire. Ormai che c'è questa fissa, diciamo, del proteggere i libri che hanno prodotto come se fossero dei segreti industriali, voglio chiederti invece qualcosa che va ben oltre il segreto messianico della keyword. Voglio chiederti se ci puoi raccontare un paio, una storia di un libro che tu hai prodotto, raccontarci come sono nati e che soddisfazioni ti hanno dato, magari non tanto economiche, ma di raccontarci come è stato il processo che ti ha portato a pubblicarli e poi a vedere dei risultati.
Ah, su questo guarda, potremmo fare 10 puntate. Una di quelle che praticamente ho più vicino al cuore, c'è una nicchia dove io scrivo che l'autore, potete cercarlo, è Luisa Goggi. E scrive libri di psicologia legati alla famiglia, legati al pensiero negativo, legati all'overthinking, quelle robe lì. E sempre per parlare di qualità, io ho una scrittrice che è una psicologa in sedia a rotelle, disabile, bravissima. Sempre puntando alla qualità, quindi i miei libri sulla psicologia io li faccio scrivere a lei. Uno di questi libri praticamente è andato molto bene, che è un libro che si chiama... ecco, adesso non mi ricordo come si chiama il mio libro, comunque se lo cercate lo trovate, di Luisa Goggi ce ne sono 3 o 4. Ansia nelle relazioni, ecco come si chiama. Ansia nelle relazioni è un libro che è stato tradotto in 3 lingue, in italiano, in inglese e in tedesco, e ha venduto in tutti i mercati. C'è un indirizzo di contatto e un giorno ricevo una mail da una ragazza che praticamente e si voleva ammazzare. Se non ammazzare era messa molto male, era messa molto male a livello psicologico. Mi ha scritto questa email dicendomi, rivolgendosi a me, perché chi ha un rapporto con me a livello di pen name crede che sia io a scriverlo, dicendomi che questo libro le ha aperto la mente, le ha insegnato a capire le cose in maniera diversa, a ragionare diversamente, e che probabilmente le ha dato la forza di continuare a vivere. E questa cosa è una cosa che di cui io vado molto fiero, perché indirettamente, prima di tutto, la qualità del libro che ha scritto Marika, che saluto perché è bravissima Marika, ha dato una mano a una persona che poteva essere magari in difficoltà in maniera molto molto evidente. E per seconda cosa, sono contento del fatto che un libro, solo un libro, possa aver dato una mano a una persona che non conosco, che non conoscerò mai, e che però ha trovato spunto per continuare il suo percorso e la sua vita.
Sì, a questo punto ti faccio una domanda che immagino sia abbastanza difficile. Quando ripensi alla tua carriera di self-publishing, oggi non ci sono più le stesse condizioni, cosa dovrebbe fare chi inizia adesso? Qual è il consiglio che ti senti di dare? Vai e compra un corso? Perché io sinceramente sono rimasto un po' deluso dai corsi. Alla fine chi vende i corsi non fa self-publishing. E quindi mi viene da dire, qual è il primo passo che una persona che non ha mai sentito parlare e sente magari oggi per la prima volta parlare di self-publishing può fare per diciamo iniziare senza magari svenarsi o anche solo con l'entusiasmo di chi inizia tante volte un percorso nuovo?
Il consiglio che io mi sento di dare è, allora, non buttatevi a capofitto nella cosa. Documentatevi, guardate le risorse gratuite, chiedete tutto quanto. Non buttatevi in un business con 5.000 euro, come veniva detto prima, fate 3 libri, li mettete insieme, fate il bundle, poi produciamo l'audio, poi produciamo Ingraspar, no, guardate bene tutto. Vi consiglio di partire dai low content, perché il processo è uguale, l'unica cosa è che per produrre un low content, come ho detto prima, non dovete investire dei soldi, se non 20, 30, 50 euro al mese di software, ma non dovete commissionare un libro. Ed è bello perché, certo, il low content è un prodotto che viene fatto da voi, lo vedete crescere. Per quel che riguarda il full content, siamo in una gabbia di lupi, e quindi non consiglio di iniziare subito con il full content, perché ti vai a scontrare con dei titani. Cioè, per farti un esempio, se tu trovi una keyword che ho anche io, con 4 anni di esperienza io non ti faccio neanche apparire, io ti sotterro subito. E questa è una cosa che, contrariamente a quanto dice chi vende un corso, ma è anche capibile a livello di marketing, è una cosa che io mi sento, certo, di consigliarvi. Ci sono tante risorse gratuite, sia in italiano che in inglese e tutto quanto. Io, sai, per primo, io ho un canale dove parliamo gratuitamente di queste cose. Quello che vi consiglio è, documentatevi tanto, guardate se il business fa per voi, perché una volta che acquistate qualcosa è più difficile dire non fa per me. Abbiamo dei problemi emozionali che non ci permettono di dire no, ho sbagliato e questa cosa non fa per me. Quindi usate tutto quello che potete a livello di amicizie, a livello di canali, a livello di YouTube, di Facebook, su quello che è gratuito. Nel momento in cui vi appassionate, decidete che è una cosa che potete fare, fate delle prove, siete pronti ad affrontare il lavoro, come vi ho detto, perché non è gratuito il lavoro, eh? Il lavoro, anche se non pagate, dovete sottrarlo agli affetti, dovete sottrarlo al vostro lavoro principale, alle cose che fate, agli hobby. Quindi c'è uno sforzo e un impegno. Una volta che avete superato questi gradini e siete pronti, io vi consiglio di fare self-publishing, perché può darvi delle belle soddisfazioni.
Ma è interessantissimo quello che hai detto, perché poi alla fine è un'avventura che secondo me tanti vorranno cominciare a fare, e avere la possibilità di cimentarsi con delle cose come i low content, secondo me è il giusto approccio. Cioè, se io potessi tornare indietro oggi probabilmente farei questo, anche perché io mi sono bruciato tanti libri facendo tante stupidaggini che mi venivano dette di fare da questi presunti guru, e soprattutto un paio di libri me li ha anche bruciati direttamente la concorrenza, cioè quando rancavano bene, cioè me li ha fatti me li ha abbattuti in due nanosecondi. Quindi secondo me quello che hai detto è molto molto interessante. Ma visto che li hai citati, parlaci un attimo un po' di più del gruppo che hai fatto e del lavoro che stai facendo col canale YouTube sui libretti low content, perché secondo me quello è un posto dove tecnicamente la gente può andare e impara subito, ecco.
Esatto, esatto. Allora, cosa ho fatto io? Io, come dicevi tu, se tu fai un libro su una keyword che ranka come la mia, io grazie al mio potenziale economico e di esperienza il tuo libro lo annullo. Però ho pensato, ci sono tanti libri validi che non è il caso di annullare, che non è giusto annullare, perché magari qualcuno ci ha lavorato tanto. E ho detto, mi piacerebbe poter dire alle persone le cose come vanno fatte in maniera gratuita. Questo però si scontrava con il mio lavoro, perché purtroppo lavoro anch'io durante il giorno, ho i test, ho l'officina da seguire, la scuderia e tutto quanto. E allora cosa ho fatto? Mi sono inventato di fare un patto. Ho detto, io vi insegno a fare low content, a patto che voi non esigiate da me che io tolga del lavoro o che tolga delle ore le altre cose che faccio, perché lo faccio gratuitamente, ma purtroppo devo farlo nel mio tempo libero. Questa cosa è subito piaciuta, e per darti due numeri, il canale YouTube è diventato il primo canale italiano come numero di partecipanti per quel che riguarda le pubblicazioni su KDP e di low content. Facebook, il gruppo Facebook è diventato il più grande gruppo di low content italiano. E addirittura alcuni software che noi usiamo, siamo diventati la community europea più ricca che c'è, più frequentata che c'è.
Vabbè.
Quindi è una
complimenti, perché è un bel risultato.
Molto bello, e soprattutto te ne accorgi anche dall'interazione che c'è, sia sul gruppo che sul canale YouTube. Sono riuscito a creare queste due realtà dove più che invidia c'è molto aiuto. Chiunque entra nel gruppo e ha un problema si trova la risposta in due minuti. Questo secondo me è un valore aggiunto della Madonna, perché ti permette di superare quello che dicevo prima, un po' la paura di aver fallito, di aver sbagliato qualcosa. E d'altro canto è il motivo per cui sul gruppo Facebook tu trovi quello che dice, ragazzi, ho venduto la mia prima copia. Sai, in full content ti direbbero, vabbè, hai guadagnato $2, sai che ce ne frega. Invece nel mio gruppo, chi ha venduto la prima copia, trovi 40 gradimenti sotto che dicono, ce l'hai fatta, bravo, complimenti.
Bello, bello, bello. Scusa, io il tempo vola, ma ti voglio prendere un po' di tempo solo per l'ultima domanda, che è quella dei costi. Abbiamo visto quanto costa un libro, parlami un attimo dei costi di pubblicità, perché un tempo il mantra era fai pubblicità solo su Amazon perché serve solo quella e la gente bruciava quattrini a nastro. Adesso mi sembra che se tu hai skill, e i miei ascoltatori le hanno, legate al marketing digitale, tu hai una prateria dove puoi fare di tutto, puoi sperimentare. Anzi, mi sembra di aver capito che Amazon premia moltissimo il traffico che viene dall'esterno, quindi ti puoi veramente divertire a fare tanto. Quali sono però i costi di promozione che tu vedi? Perché io la mia paura è che una persona dica, ok, spendo €1,000 per un libro, però poi quanto mi costa promuoverlo?
Allora, quanto ti costa promuoverlo dipende da quanto hai preparato prima il prodotto. La pubblicità di Amazon funziona ad asta, quindi più c'è ricerca per quella keyword, più andrà a costare. Queste naturalmente sono cose che vengono vendute a peso d'oro dai formatori, perché è una delle poche cose che possono venderti. Però per farvi capire, voglio cercare di farvi capire, se ad esempio parliamo di libro da colorare per adulti, ha un bid attualmente negli Stati Uniti di $1,70. Libro da colorare per adulti malati di Alzheimer ha un bid di 20 centesimi. Quindi facendo una ricerca keyword più oculata, facendo recare il libro in maniera più oculata, sia in low content che in full content, è possibile recare il libro con delle keyword che costano meno. Naturalmente non avremo lo stesso successo. Però torniamo al discorso di prima, se mettiamo su una bilancia benefici, prodotto e investimento, dobbiamo cercare la quadra per fare in modo che il nostro prodotto possa essere sponsorizzato e possa essere sponsorizzato con delle cifre accettabili. Perché? Perché molte volte per stare nei contorni della concorrenza abbiamo dei prezzi che sono molto bassi, sia in full content che in low content. Se adesso prendi un ricettario da 1000 ricette sulla friggitrice ad aria, difficilmente lo troverai a più di $13, perché tutti sono posizionati lì a $13. E quindi chi riesce a fare un libro sulla friggitrice ad aria con una keyword che magari non è inflazionata potrà biddare, biddare sarebbe l'offerta della pubblicità, a una cifra più bassa. Questo attualmente è uno dei segreti.
Questa è una cosa molto interessante, una cosa che voglio aggiungere perché per me quella economicamente ha fatto la differenza è io quello che ho guadagnato col self-publishing non l'ho guadagnato cercando le keyword. Ho cercato le keyword guardando quelle che erano i trend con il mio sapere di esperto di marketing. Non ho usato praticamente i trucchi e le procedure che insegnano. Perché? Perché quelle procedure lì, essendo viste, non so, da facciamo vuoto per pieno, 1000 persone per formatore, ce ne sono 3, 4, 5 di formatori, bene, sono 5.000 persone che usano tutti la stessa tecnica e trovano le stesse keyword. Per cui io i libri che ho pubblicato di mio maggior successo sono tutti libri che io ho visto che secondo me poteva essere una cosa che da qui a un paio di mesi prendeva piede perché vedevo dei segnali che erano le ricerche su Google, le ricerche su Google Trends, cioè tutt'altro tipo di ricerca che non la ricerca su Amazon, anche perché la ricerca su Amazon vale per quel minuto lì, ma tu il libro per produrlo, per pubblicarlo così, un mese, due mesi, quindi magari è già cambiato tutto, è come dire pubblicare a febbraio un libro per Natale, ecco, ho capito che a Natale andavano i libri di Natale, però se lo pubblichi a febbraio al massimo andrà l'anno dopo. Mi sbaglio? Non so se anche tu hai avuto la stessa situazione, ecco.
Assolutamente sì, e sorrido perché parli come un publisher, quindi vuol dire che hai fatto publishing e questa cosa è importante. Uno dei problemi...
L'ho fatto. Poi io provo tutto.
Provi tutto, però dobbiamo cercare perché ti sei fermato. Però io ti faccio riniziare. Con il low content io ti porto a pubblicare. Ti stavo dicendo, purtroppo dobbiamo fare un distinguo tra chi è un self-publisher e chi è un formatore. Il formatore ha bisogno di darti delle nozioni e poi venderti dei servizi. In Italia si stima che ci siano 43.000 self-publisher, di questi 43.000, 9.000 hanno acquistato dei corsi da uno o dall'altro formatore. 9.000 sono coloro che hanno studiato un formatore. Tutti questi che hanno studiato il formatore, come dicevi tu, fanno la ricerca keyword e sfido chiunque a dubitare di questa cosa o a confutare quello che sto dicendo, partendo dai primi 100, dai bestseller, e analizzando tutti i libri. Quindi tutti avranno le stesse keyword, troveranno le stesse keyword. Il modo che hai usato tu è un modo di pensare out of the box, pensare in maniera diversa e molte volte è la maniera vincente. È quello che insegno anch'io. Ormai il publishing, secondo me, mio parere, deve essere più orientato al marketing, appunto perché l'algoritmo predilige, come dicevi tu, il traffico che dall'esterno va verso Amazon, quindi noi dovremmo cercare clienti all'esterno e poi farli acquistare su Amazon, e ormai la keyword lascia un po' il tempo che trova. Ormai Amazon si basa su due parametri: quanto ci metto a monetizzare e quanto monetizzo nel tempo che ci metto. Questi sono i due parametri e sono più legati al numero di ricerche piuttosto che alla keyword. Quindi diventa importante iniziare a capire come fare a spingere il tuo prodotto e a cercare la keyword attraverso i social network, attraverso Google Trend, come dicevi tu. E purtroppo anche questa è una cosa che viene venduta. La prima cosa che io ho fatto, ci tengo a dirlo, è stato 3 mesi fa dire come fare questa cosa, perché tanto sapevo che poi sarebbe stata venduta. E questa cosa ha fatto in modo che molta gente riuscisse a trovare delle keyword che ancora non ci sono. Il grandissimo Max Fila è uno che ha inventato una keyword. Non ve la sto a dire, ma tutti l'avete vista. E l'ha inventata lui, perché? Perché ha visto che c'erano tante ricerche su un argomento e queste ricerche portavano a una keyword e lui ha fatto in modo che quella keyword diventasse dopo quello che le ricerche davano e da lì si è formato un trend, lui ha creato un trend. Come dicevi tu, adesso bisogna essere un po' persone predilette a studiare anche marketing.
Sì. Beh, questo però è di tutti gli artigiani, perché poi quello del self-publishing è un lavoro da artigiano, tutti gli artigiani devono imparare una parte diversa di lavoro, che è quella del promuoversi. Del promuoversi online. Quindi, fra virgolette, il ciabattino, quello che vende borse, il negoziante, alla fine anche lo, il ristoratore, devono imparare a usare degli strumenti che prima magari non avevano, non conoscevano o non sentivano neanche il bisogno di usare. Quindi anche noi dobbiamo imparare a fare altre cose. Io credo tantissimo che gli ascoltatori di Merita, che di mestiere la maggior parte comunque o fa vendite o fa marketing, abbiano interesse nel continuare il rapporto con te, perché sicuramente molti vorranno provare. Io ti ringrazio tantissimo, la promessa è quella che ci risentiamo a breve per una seconda puntata e grazie davvero di quello che hai voluto condividere con noi.
Io ringrazio voi tutti per avermi ascoltato e per avermi fatto passare una mezz'oretta felice e spensierata. Vi invito, nel caso non lo avessi fatto ancora, a frequentare tutti i canali YouTube. Se volete frequentare il mio, lo trovate sotto il nome di Low Content Caffè. Lo vedete così. È scritto così. E stessa cosa...
Bellissima tazza.
Questa qui è la tazza che io ho deciso di regalare a chi ha un particolare risultato. L'ho regalata a chi ha fatto la prima vendita, l'ho regalata a chi ha fatto il maggior numero di like sulla pagina social. È una stupidata, con $3 di tazza nessuno diventa ricco, però è una cosa che mi piace fare perché ci tengo ai ragazzi, se no non farei tutto gratuitamente. Quindi vi invito a valutare... come altri business, anche il self-publishing. Non dico di farlo con me, di seguire me, ma valutatelo, perché è un business che secondo me vale la pena, e di questo devo ringraziare Giorgio di avermi dato la possibilità di farlo conoscere a più persone ancora.
Guarda, io sono contentissimo perché tra le tante cose che ho provato è quella che ha funzionato di più e meglio, e anche adesso che ho smesso di pubblicare libri da un po', io continuo a ricevere royalty. Per cui alla fine è una tutti i mesi, tra fine mese e inizio del mese, si ripete questo miracolo che è quello della generazione di soldi dal nulla. Ed è una cosa molto, molto interessante, anche perché chi ha famiglia ha tante spese, quindi fanno sempre comodo. Grazie davvero, Manu, grazie davvero per il tempo.
Io non parlo mai male di nessuno, però c'è un formatore che vende uno dei segreti di Fatima come una nicchia ricorrente. Io gliela voglio bruciare, ve la dico io qual è. La nicchia ricorrente, signori, sono i cruciverba, sono dei consumabili e quindi la gente continua a comprarli. Se si trova bene con un autore, continuerà a comprare quei cruciverba. E mi dispiace di aver rovinato la festa a un formatore.
Guarda, tu hai rovinato la festa al formatore, ma hai fatto felici gli ascoltatori di questo podcast perché avranno già fatto 2+2. Se io porto traffico su Amazon da fuori e prendo il nome della signora, che come poteva essere la mia povera mamma che non c'è più, che si sparava decine di cruciverba perché lei era una fan della settimana enigmistica, tu hai fatto bingo, perché quel cliente lì gli mandi le promo, gli mandi la pubblicità dei tuoi libri e ne comprerà sempre, perché tutto il tempo che hanno lo dedicano a quella cosa lì, perché è un hobby, è una passione. Ecco. Quindi... andate e fate marketing e create libri.
Ciao, grazie a tutti, Mamo. Ragazzi, ciao, grazie, ciao, ciao.
Un grazie sincero a Mamo per tutte le cose che ci ha raccontato. Gli appunti della puntata con i contatti di Mamo e tutto quello che ci ha detto sono lì in ordine su merita.biz/294, episodio 294. Bene, davvero tutto per oggi. Io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita. Ciao!